Le 8:36 minuti a Radio Popolare, Popolare Network, tra pochissimo il giorno delle locuste, insieme al professor Di Stefano ci arriviamo con un Sergio Caputo dannata.
Idrofobina vegetale, bevo per dimenticare il mal di mare viscerale che questo mondo mi dà. Respirazione artificiale per resuscitare il vecchio buon umore, fai il favore, non criticarmi perché è sempre più difficile tirare avanti questo show. Mi fanno male i piedi a furia di ballare, un pediluvio nel tuo cuore mi concederò. Bimba, se sapessi che monotonia, tutte quelle balle sulla fantasia. Guarda che mestiere che mi tocca fare, io con questa faccia il mio passato da dimenticare. Bimba, non è un caso di nevrastenia, puoi denominarlo spreco di energia. Tutta la fatica che mi tocca fare solo per riuscire a galleggiare in questo pazzo mare. Sali, ho una collezione di medicinali e due bicchieri e avanzi del pranzo di ieri. Ci sono tante sfumature anche nel colore delle scottature, le abrasioni che questa vita ci fa. Mentre inesorabili tiriamo avanti questo show, sgolarmi con un tuffo nel tuo cuore mi rinfrescherò. Bimba, se sapessi che monotonia, tutte quelle balle sulla fantasia. Guarda che mestiere che mi tocca fare, io con questa faccia il mio passato da dimenticare. Bimba, non è un caso di nevrastenia, puoi denominarlo spreco di energia. Tutta la fatica che ci tocca fare solo per riuscire a galleggiare in questo pazzo mare.
E allora, c'è chi assume idrofobina vegetale per dimenticare il mal di mare e chi invece sulle onde ci fa surf con la tavola del professor Andrea Di Stefano. Buongiorno professore!
Buongiorno, buongiorno.
La sento già swingante, sa che mi esalta questa immagine da surfista australiano che lei incarna. Forse lei è più adatto all'abito qui perché non sali o una collezione di medicinali, ma vabbè, l'importante è stare dentro il mood della canzone. Come va, caro prof?
Sopravviviamo, direi.
Sopravviviamo, avevo detto
meglio,
sui...
meglio.
Meglio?
Del meglio.
Meglio del meglio.
Possiamo.
L'avevo presentata come swingante, la faccia dello swing. Vabbè, mettiamo la sigla, va che è meglio.
Sì. È lo swing del dolore.
Quindi. Lo swing del dolore. Neanche Sartre nei momenti più bui ha vissuto lo swing del dolore. E allora, nonostante la spada di Damocle dello swing del dolore, questa mattina voglio cominciare tutti i miei pezzi di trasmissione con delle belle notizie. E allora ne ho una pronta anche per dare l'avvio al giorno delle locuste. È ufficiale, cari ascoltatori, nella giornata di domenica pomeriggio si terrà il grande match annunciato e organizzato in onda la scorsa settimana. Il professor Di Stefano, già asso del tennis tavolo negli anni 70 a livello juniores, torna a impugnare la racchetta del ping pong per sfidare il professor Alessandro Santoro. Chi vincerà? Chi sarà il migliore? Come andrà a finire? Ve lo racconteremo poi venerdì prossimo, perché purtroppo per le regole imposte dalla pandemia impediscono l'importante afflusso di pubblico che ci sarebbe stato invece in stagioni più felici. È pronto, professore? Carico? C'è lo swing del dolore anche tornando al tavolo del tennis, del ping pong?
Beh, decisamente sì, come puoi immaginare, se uno c'ha il swing del dolore come ce l'ho in questo momento, il ping pong sarà un disastro.
Ma che dolore c'ha? Cioè, è un dolore interiore o c'ha gli acciacchi della vecchiaia?
C'ho gli acciacchi che mi sento come se mi fosse passato sopra un tiro, no?
Ho capito. Cosa possiamo fare? Impacchi?
Nulla.
Pomate?
No, nulla.
Tisane della nonna?
No. Facciamo uno swing e sopravviviamo.
A proposito di swing, lei è uno che taglia al ping pong o gioca piatto?
No, ho la tendenza a tagliare.
Hai capito. Quei rimbalzi.
Avevo questa cosa di un'altra epoca, qualche mezzo secolo fa.
Quando ancora lo swing invece era uno swing tutto legato all'effervescenza giovanile, agli ormoni della gioventù. Bei tempi che purtroppo.
Della racchetta, semplicemente. Lo swing della racchetta funziona molto bene, soprattutto nel tennis tavolo.
Certo. C'è chi invece è impegnato in una partita più importante, più decisiva, più fatale al tavolo del ping pong. Con la politica e l'incertezza del paese, Super Mario Draghi, quante volte lo abbiamo raccontato dopo che parlava il giovedì a Bruxelles, dal bazooka al whatever we takes, e adesso lo ritroviamo in altri panni. Allora, professore, cosa abbiamo da dire? Allora, ci sono gli agiografi e gli apocalittici. Lei, secondo me, come sempre, sta un po' nel mezzo.
Ma la geografia non mi è mai piaciuta per nulla e per nessuno, quindi sicuramente questa evocazione del salvatore dell'Italia mi lascia interdetto, per usare un eufemismo, nel senso che dubito che appunto da il presidente del Consiglio Mario Draghi ci si possa aspettare una svolta completa delle problematiche. Dopodiché, come sempre, si misurerà dalle scelte, qualcosa si può intuire, anche se non credo che l'intervento, per esempio, sul Financial Times, che è stato super evocato, quello del scorso marzo, possa essere considerato un vero e proprio manifesto politico, perché in realtà si trattava appunto di una riflessione sugli effetti economico-sociali della crisi pandemica sull'intera Europa, qualche invece indicazione sulle visioni, almeno le visioni economiche, ecco, le visioni economico-finanziarie di Draghi può venire dalla sua storia e in particolare dal suo ruolo quando è stato, e lo è stato più volte, ai vertici delle istituzioni italiane, quindi non possiamo dire da questo punto di vista che sia un neofita della politica, perché per fare il direttore generale del Tesoro, per essere il governatore della Banca d'Italia, senza alcun dubbio, prima di approdare alla guida della BCE, è stato un uomo che ha avuto un ruolo politico, laddove si intendono che alcune scelte hanno un significato profondamente politico, non solo di natura tecnica.
Senta, secondo lei il rapporto giovanile avuto con Magalli può incidere nelle scelte che farà, oppure?
Dubito fortemente.
Comunque insomma, c'è una forte polarizzazione intorno alla figura di Mario Draghi, da una parte come dire, i critici ricordano soprattutto le privatizzazioni, dall'altra invece ci sono i sostenitori che ricordano che Draghi è stato il salvatore dell'euro. Per raccontarlo a 360 gradi, da dove vogliamo partire? Dalle privatizzazioni?
Beh, dobbiamo partire da lì, perché oggettivamente nel ruolo di governatore della BCE, di presidente della Banca Centrale Europea, senza alcun dubbio Draghi ha fatto uno scatto in avanti ed è diventato, come dire, l'artefice di quelle linee, di quelle scelte politiche che l'Unione sembrava non essere in grado di assumere. Quindi la BCE ha sostituito in parte il ruolo della politica, in particolare della Commissione europea e dei governi che erano paralizzati dalla crisi finanziaria. Ricordiamolo che stiamo parlando di una vicenda che oggi annoveriamo e ricordiamo con il titolo del salvataggio dell'euro, ma in realtà la crisi finanziaria non è partita, non è stata sull'euro, era stata una crisi finanziaria americana che poi si è trasferita sull'euro anche per la scelta deliberata di parte degli investitori di attaccare, nel vero senso del termine, alcuni paesi che avevano debito in euro e che erano considerati a rischio di fallimento e quindi sui quali si poteva realizzare del profitto, esattamente come nella vicenda che abbiamo raccontato la settimana scorsa di GameStop. Praticamente siamo nello stesso identico perimetro. Quindi Draghi a quel punto ha stoppato un'operazione di speculazione nei confronti dell'euro, di speculazione e di attacco nei confronti dell'euro, con la leva che in quel momento possedeva, che era la leva monetaria, quindi lanciando il quantitative easing, seppure in grave ritardo, perché per gli ostacoli politici rispetto a quanto fatto dalla Federal Reserve. Dal punto di vista invece delle scelte economiche, senza alcun dubbio Draghi resta e resterà nella storia economica e finanziaria del paese in quanto il gestore della prima fase delle privatizzazioni. E quindi il Fatto Quotidiano aveva pubblicato, e mi sembra una buona scelta, l'intero discorso che Draghi fece agli investitori internazionali, soprattutto britannici, il 6 giugno del 1992 a bordo del famoso yacht Britannia, per spiegare appunto qual era la posizione che Draghi aveva in quel momento. E le sue parole non lasciano dubbio. Lasciatemi sottolineare che noi dobbiamo fare prima le principali riforme e poi le privatizzazioni, dobbiamo realizzarle insieme. Di certo non possiamo avere le privatizzazioni senza una politica fiscale credibile, che sarà in parte ogni futuro programma di governo, perché l'aderenza al trattato di Maastricht sarà parte di ogni programma di governo. In parole povere, le privatizzazioni insieme con l'austerity, col taglio della spesa. Quindi questo credo che sia stato il tratto che ha contraddistinto l'avvio delle privatizzazioni, che poi sulle quali potremmo discutere molto a lungo, perché più che privatizzazioni dal 92 in poi è stata una svendita dall'esito molto negativo sia in termini economici sia in termini finanziari.
Le risponde però secco Vincenzo Visco, che dice: Mario Draghi non è un uomo di destra, lo definirei un cattolico sociale, e si come dire, accoda tutta quella corrente di pensiero che ricorda che Draghi è sì un lib ma anche un lab, allievo di Federico Caffè, eccetera. Che cosa gli risponde?
Beh, rispondo che
un po' sì, un po' no.
No, io Draghi lo vedo a Keynes come io mi sento, come dire, un appassionato di calcio, cioè nel senso che sicuramente ha cambiato la sua visione, come lo ha detto in questi anni, sicuramente è stato anche in parte colpito dalla vicenda della crisi dell'euro e dalle scelte scellerate che sono state fatte in particolare con la vicenda greca. Varoufakis, dai microfoni di Radio Popolare, nell'intervista con Sandro Giglioli ha ricordato che è stato determinante la scelta del consiglio della BCE, quindi di Draghi, di chiudere i bancomat in Grecia durante i giorni che hanno preceduto la settimana, le due settimane che hanno preceduto il referendum sul memorandum di Bruxelles. Quindi e Varoufakis avrà sicuramente un suo risentimento personale, ma dal punto di vista tecnico, senza alcun dubbio, la sua osservazione è pesante ed è corretta, e quindi non possiamo senza dubbio considerare Draghi un keynesiano. Non a caso ha parlato immediatamente di debito buono, ha fatto questa distinzione tra debito buono e debito cattivo, che è una definizione che, se si va a fare la ricerca in tutti gli scritti di Keynes, non si trova accenno di questo, perché appunto la visione della politica monetaria, per esempio keynesiana, è che di fronte agli shock economici bisogna assolutamente intervenire con la spesa pubblica, bisogna senza dubbio intervenire aumentando il debito, ma anche perché quel debito può essere assolutamente ripagato attraverso l'utilizzo delle politiche monetarie, stampando moneta, come per esempio sta facendo da molto tempo il Giappone e come sta facendo recentemente in modo molto chiaro la Banca d'Inghilterra, lo ricordiamo, che hanno cominciato a ricomprare senza non va all'asta, si sottoscrive direttamente il nuovo debito che viene deciso dal tesoro inglese.
Mi faccia capire, lei ha passato tutta la notte a rileggere gli interi scritti di Keynes per vedere se dentro c'era il debito buono? Ha fatto fact checking fino all'alba?
No, ho fatto un fact checking con dei search nei volumi di...
Ah, però l'ha fatto davvero!
L'ho fatto davvero.
Lo immaginavo. Invece, a proposito di risentimenti personali, lei citava quello di Varoufakis, ma secondo me anche lei c'ha del risentimento personale nei confronti di Draghi, le ragioni sono evidenti.
No,
le ragioni sono evidenti, le abbiamo raccontate più volte. Il professor Di Stefano ebbe, come dire, un flirt appassionato con Christine Lagarde in passato, quella stessa Christine Lagarde che poi invece, come dire, virò le sue simpatie proprio verso Mario Draghi, a cui dedicò un pezzo di Leonard Cohen, come raccontavamo ieri, il giorno in cui lasciò la presidenza. Per cui, come vedete, ascoltatori, alla fine, nelle analisi anche degli analisti più affidabili come il professor Di Stefano, c'è sempre quel lato umano che distorce poi lo sguardo e l'opinione. Ma parliamo piuttosto a questo punto di ciò che sarà del recovery plan, perché poi siamo in questo straordinario paradosso per cui fino all'altro ieri era tutto, non ci interessano i nomi ma il programma, adesso tutti Draghi, chi se ne fotte del programma, poi quello lo farà.
Beh, insomma, invece credo che i punti del programma, ci siano alcuni punti imprescindibili per capire la linea che verrà assunta, e una di queste è senza dubbio la riscrittura del recovery plan, le indiscrezioni, perché Draghi non l'ha detto.
Sai che secondo me sarà su tre assi la riscrittura del recovery plan?
Sì, è molto probabile, meno bonus.
L'ho letto nella scaletta che mi ha mandato, volevo fare un po' quello che la salunga.
Nelle nostre sono solo ipotesi, però senza alcun dubbio vedremo meno bonus, salvo quelle alle imprese. Avevamo già evidenziato che già nella legge di bilancio del 2021 c'era una consistente cifra anticipo del Next Generation EU per rifinanziare Industria 4.0, il cui esito dal punto di vista del PIL è francamente ancora tutto da verificare, però comunque meno bonus in senso generale, più grandi opere. Sarà divertente capire se rivedremolo concretizzarsi lo spettro del ponte sullo stretto, che è stato uno dei cavalli di battaglia di Italia Viva, no? Nelle ultime settimane. E poi, a dispetto appunto delle posizioni, sicuramente una cabina di regia per la spesa, perché su questo la polemica era assolutamente pretestuosa, è impossibile non ipotizzare, lo chiede anche Bruxelles, una struttura, un controllo diretto sulla spesa, perché lo ricordiamo che spendere, seppur non in un anno solo, ma comunque in un arco temporale così breve, una somma così consistente, complessivamente quasi 240 miliardi se si considerano gli altri fondi, non solo quelli di Next Generation EU, è impossibile in un paese peraltro con performance già basse sulla spesa. Siamo già in ritardo, alla fine siamo a febbraio, la scadenza improrogabile, come ci evidenziava molto bene il professor Santoro settimana scorsa, è quella di aprile. Prima, più oltre quella data non si può andare, ed è uno dei motivi per cui sicuramente non si è andati al voto. E a questo punto una cabina per di regia ci dovrà essere, e qui tornerà probabilmente in scena l'onnipresente e il candidato a qualsiasi poltrona Carlo Cottarelli, e lo stesso mister Spesa nel senso opposto, cioè era quello che aveva fatto il piano per l'ottimizzazione della spesa, per tagliare le spese improduttive, e probabilmente potrebbe essere affidato proprio a lui il compito di gestire la fase operativa del recovery plan, laddove per fase operativa si intende l'apertura dei cantieri di investimento, che si tratti di quelli fisici, cioè delle opere fisiche come le tratte ferroviarie o dei porti, che si tratti di quelli immateriali come la digitalizzazione, dove già oggi Bruxelles dice bene, molto bene il piano per la digitalizzazione del paese, ma come fate a rendere realmente digitale la pubblica amministrazione che ha performance bassa? Ecco, da questo punto di vista alcune domande di Bruxelles sono più che legittime, e probabilmente Draghi ricorrerà a una struttura per la gestione della spesa, e anche quindi per dimostrare la capacità di rendere operativi le risorse che dovrebbero essere reperite attraverso il debito prodotto con Next Generation EU.
Ecco, stiamo alle risorse, perché intanto i conti 2020 e le previsioni per il 2021 sono un po' meglio, ma anche un po' peggio. Cioè, com'è? Come il bicchiere mezzo pieno e il bicchiere mezzo vuoto?
È un po' così, perché il PIL italiano, secondo le stime, le pre-stime dell'Istat, dovrebbe appunto fermarsi sostanzialmente. La caduta del PIL italiano a un meno 8,8 orientativamente, adesso poi si vedrà il dato finale, bisognerà attendere ancora un po', però insomma tra meno 8,8 e meno 8,9 è il calo per l'Italia, quindi senza alcun dubbio un pochino meglio delle previsioni. Le previsioni che si facevano all'inizio della pandemia erano di una caduta a due cifre, meno 10, meno 12, poi si era la stessa Confindustria ipotizzava un meno 9,5, adesso siamo appunto a un meno 8,8, non c'è nulla di cui consolarsi, perché è il crollo più impressionante, più pesante registrato mai nella storia, diciamo dal dopoguerra ad oggi e forse anche prima, però appunto un pochino meglio del previsto, e anche a livello europeo bisogna dire che l'Italia si comporta abbastanza bene, perché l'unica che va veramente meglio di nella media europea, come al solito, è la Germania, che dovrebbe chiudere tra meno 5,3 e meno 6%, ma poi la Francia si trova in una posizione molto simile a quella italiana, meno 8,3 nel 2020, mentre purtroppo sono molto più negativi gli andamenti della Spagna e della Gran Bretagna. La Spagna dovrebbe effettivamente perdere un meno 11%, tra meno 10,5 e meno 11%, la Gran Bretagna sempre intorno al meno 10.
Prof, al volo, la fermo perché sennò ci taglia la pubblicità, al volo le stime sul 2021.
Le stime sul 2021, adesso ieri l'ufficio diciamo del Parlamento stima un rimbalzo italiano a più 4,3%, in realtà molti, a cominciare dall'FMI, dicono che l'Italia nel 2021 non farà più del 2,2, qui davvero conterà molto cosa farà il nuovo governo e quanto riuscirà a innescare di un eventuale traino dagli investimenti.
Le 8:59 minuti, dico due cose. La prima è che la scelta musicale con cui riapriremo la seconda parte del giorno delle locuste è stata ancora una volta concordata con la collega del Corriere della Sera Massimo Rebotti, anzi fortemente voluta da Massimo Rebotti, e caro professor Di Stefano, sarà Pensiero stupendo di Patti Pravo. La seconda cosa che invece dico agli ascoltatori, attenzione, perché il professore ha in serbo una notizia pazzesca per la seconda parte della trasmissione, perché sembrerebbe che ci sia in corso niente di meno che una bolla sul benzene. Tenetevi forte, la bolla sul benzene tra poco al giorno delle locuste dopo Patti Pravo.
Mm-hmm. e tu e noi e lei tra noi vorrei, non so che lei o no, le mani, le sue, pensiero stupendo, nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. E tu e noi e lei fra noi vorrei, vorrei, e lei adesso sa che vorrei, le mani, le sue, o prima o poi poteva cadere, sai, si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore, pensiero stupendo, nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. E tu e noi e lei fra noi vorrei, vorrei, e lei adesso sa che vorrei, le mani, le sue, e poi un'altra volta noi due, vorrei per amore, per ridere, dipende da me.
Dopo le 9 si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. E dice invece, ebbene, il collega del Corriere Massimo Rebotti, che ha fortemente voluto questa canzone all'università, la devono far studiare all'università, quanto era avanti la Patti. Mo parlano di Achille Lauro, ma che ne sanno. Condividiamo idealmente le parole del collega, caro professor Di Stefano, rieccoci qua. L'ha mai vissuto un pensiero stupendo? Ce l'ha mai avuto?
Sì, perché no, qualche volta, ma direi.
È, è capitato anche a lei?
Sì, 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 è capitato anche a me.
Ah, meno male, temevo che mi rispondesse no. Invece, guarda, una volta tanto mi ha stupito.
Una roba, mi immagino.
Ma si vede che mi sta uscendo dallo swing del dolore con cui aveva cominciato questa puntata. Va meglio? È più elastico?
No, assolutamente.
No, no.
Su quello proprio no.
No, su quel fronte non ne parliamo. Però, come dire, l'elasticità, quella che fa saltare dalla sedia come delle molle gli ascoltatori, la registriamo adesso mentre lei annuncia che c'è una nuova bolla all'orizzonte, addirittura, lo dicevamo prima, la bolla del benzene.
Sì, non è solo del benzene in generale.
Però è bello del benzene. Oltre al benzene cosa c'è?
So. Beh, un po' tutte le materie prime stanno avendo dei rialzi che sono ovviamente rialzi speculativi. Si sta registrando un po' lo stesso identico fenomeno che si presentò nella crisi del 2009. Operazioni di cartello, chiusura di produzioni o sospensione di disponibilità sul mercato dei prodotti, e quindi moltissime materie prime, anche per effetto dell'accelerata dell'economia cinese che sta assorbendo una molto forte la domanda, stanno registrando degli incrementi veramente incredibili. Appunto, tu citavi il benzene che viaggia a un più 94% rispetto anche solo all'ottobre dello scorso anno. Questi sono i dati di gennaio, ma lo stesso vale per molte materie prime plastiche come il propilene che si trova a più 11. La crescita colpisce tutto, il mais inteso come soprattutto amido e glucosio, che cresce del 23%, questo addirittura su base annua, e gli oli dall'olio di girasole ad altro. Ovviamente non stiamo parlando di oli alimentari, ma di oli per motivi, per scopi, produzioni industriali. Ricordiamo che in base alla normativa europea circa il 10% per esempio delle benzine e del gasolio deve essere additivato, un po' diversamente tra la benzina e il gasolio, comunque deve avere un additivo, deve contenere una parte di carburante di fonte rinnovabile. Questo per esempio si riproduce in una crescita del 78% appunto del prezzo medio degli oli, anche in questo caso su base annua. Questa fiammata sui prezzi delle materie prime non è destinata a durare, sicuramente è un effetto speculativo a breve termine, a breve e medio termine, però senza alcun dubbio metterà sotto tensione e avrà un riflesso sui dati dell'inflazione. In parte il recupero dell'inflazione è voluto dalle banche centrali, come forse vi ricordate, abbiamo detto più volte, la BCE si è dato un target del più 2% e fino a quando non si avvicinerà a questo livello di crescita dei prezzi continueranno gli acquisti del cosiddetto piano pandemico che sono stati appena allungati e ampliati da parte della Lagarde. Quindi il combinato disposto dell'eccesso di liquidità sui mercati e di una ripresa di alcune economie sta favorendo chi vuole giocare appunto con un po' di manovre speculative, come è il caso appunto che vediamo su alcune materie prime.
Bolle e ancora bolle come ci ricordava il professor Di Stefano, però alla fine sono come le rose, che a loro volta sono come tutte le cose, domani mattina saranno appassite. Però se non altro oggi mi immagino gli ascoltatori che arriveranno in ufficio e diranno ai colleghi: hai sentito, il propilene sta a più 11 e il mais a più 23, e poi c'è la solita bolla petrolifera con i prezzi che sono ritornati sopra i $56 al barile.
Sì, è incredibile, perché non c'è un solo motivo sul mercato economico, se non appunto un po' di ripresa della domanda cinese, per giustificare questi livelli, ma evidentemente il cartello OPEC Plus, cioè quello dei paesi dell'OPEC allargato anche alla Russia, sta funzionando, e soprattutto sta funzionando come sempre gli investimenti finanziari, quindi le attività finanziarie connesse all'andamento del petrolio. Siamo tornati addirittura sopra i $56 al barile. Ricordiamo che nel momento peggiore dell'inizio della crisi pandemica si era scritto in modo così un po' discutibile di prezzi negativi, no? Perché i futures sul petrolio erano crollati ed erano andati sostanzialmente a prezzi negativi per il fatto che molti operatori si erano liberati delle posizioni sul petrolio per capire che cosa stava accadendo, e adesso siamo ritornati appunto sopra i $56 al barile, e le compagnie petrolifere sperano in questa ripresa dei prezzi per tamponare i buchi. La scorsa settimana sono arrivati nuovi dati economici, e per esempio BP, la Beyond Petroleum, o meglio British Petroleum, ha registrato perdite record per 4,75 miliardi di dollari, e lo stesso la Exxon, l'americana Exxon, si è ritrovata con numeri ugualmente negativi, e quindi sono ormai non c'è compagnia, salvo, come abbiamo più volte detto, Saudi Aramco, che non abbia registrato pesantissime perdite nell'anno 2020.
A monte di tutte queste bolle c'è sempre lui, l'effetto della super liquidità, giusto?
Certo, a monte di queste bolle c'è sempre l'effetto super liquidità legata alle emissioni delle banche centrali. La Bank of England ha fatto una comunicazione che ovviamente non piacerà alle banche, agli istituti di credito della Gran Bretagna. Sostanzialmente il tasso ufficiale è fermo al più 0,1, ma la Bank of England ha avvisato le banche che si sta entrando in un terreno assolutamente da tassi di interesse negativo, e quindi l'obiettivo ovviamente è anche quello di rivitalizzare l'economia inglese, che è molto appesantita dal Covid, ma anche dalla concomitanza Covid più Brexit, con le difficoltà che si stanno avendo anche nel commerci internazionali, e quindi è pronta a passare ufficialmente a tassi negativi. Sarebbe la seconda banca centrale dopo quella del Giappone e dopo la stessa BCE, che, come lo ricordiamo, in alcune emissioni negli ultimi tempi ha avuto anche la BCE ha registrato tassi negativi per alcune emissioni in euro che sono state fatte proprio dalla banca centrale.
Senta prof, di che segno è lei?
Gemelli.
No, perché c'è, su TGcom, la pagina di TGcom, che, come spiegavo, leggo solo ed esclusivamente durante la messa in onda del giorno delle locuste per distrarmi un po'.
È
mentre
un privilegio che date a me, sì, che assegna a me.
Sì, sì, sì. Mentre lei ci l'alto e basso, mentre lei ci parla, io leggo un po' di TGcom per distrarmi. No, notavo, c'è questa cosa interessante, che è l'astro sexy parade. I segni che brilleranno in amore nel weekend. Lei diceva ai gemelli?
Sì.
Allora, studi attentamente il corpo della partner e lascialo impazzire mentre fai ciò che più gli piace.
Va bene, ok. Va bene. Ma non abbiamo la partita di tennis tavolo.
Ho capito, può anche accampare una scusa per la partita del tennis tavolo.
No.
Se l'oroscopo è questo, dica Santoro, non posso venire, c'ho un webinar.
No, ci sarò, anche perché non si può sapere cosa succederà poi, quindi meglio
meglio fare impazzire Santoro mentre fa ciò che più gli piace.
No, meglio dare seguito a questa sfida adesso, ora.
Senta, il prossimo punto di scaletta me l'ha messo giù in modo, come dire, un po' da slogan, quasi come i manifestanti. Certo. Yellen, GameStop!
Sì, perché della vicenda GameStop ne abbiamo parlato ampiamente la settimana scorsa. Tutta la settimana è stata caratterizzata da commenti, dibattito e un po' di schieramento pro o contro appunto la rivolta dei trader. Ieri è intervenuta la Yellen, bisogna dire che è intervenuta con il suo solito stile estremamente pacato, non ha preannunciato nessuna operazione reale, nessun intervento materiale da parte del Tesoro, né sollecitazione alle autorità di controllo affinché mettessero la mordaccia ai trader, affinché intervenissero contro i trader. La Yellen ha detto che si sta monitorando il fenomeno e che verranno poi eventualmente assunte delle eventuali debite e conclusioni. La verità è che la bolla, appunto in questo caso bolla GameStop, prodotta appunto dalla battaglia con gli hedge, sembra si stia sgonfiando in modo molto ampio, ma questo era anche abbastanza prevedibile. C'è stato uno spostamento di una massa dei trader sui future dell'argento, ma che è durato non più di un paio di giornate, e poi sono proseguiti le vendite su GameStop, anche perché i prezzi, lo ricordiamo, avevano assunto delle caratteristiche prive di qualsiasi aderenza con i valori reali di un'azienda che comunque, al di là di questa vicenda, si trova in grandi difficoltà e ha messo in vendita i 450 punti vendita fisici brick and mortar che ha nel territorio statunitense. Ora l'attenzione si sta spostando appunto sulle questioni regolatorie e soprattutto su questa pratica degli acquisti coordinati attraverso alcune piattaforme. È probabile che qualcosa da parte della SEC possa arrivare in termini regolatori per impedire che si possano manifestare qualcosa di simile in futuro, qualcosa sugli acquisti coordinati, che in realtà è una pratica che i grandi investitori fanno da tempo, ma che appunto non si era mai vista coordinata tra piccoli risparmiatori e con queste caratteristiche e queste dimensioni.
Lei poco fa ha utilizzato un'espressione suggestiva, interessante, ha detto mordaccia, me lo conferma?
Mordacchia, sì.
No, perché ha detto mordaccia in onda, che era una suggestiva crasi tra mordacchia e merdaccia. Ricordiamo, la mordacchia invece, detta anche bavaglio di ferro, briglia dei muti o briglia della comare, era uno strumento di tortura rinascimentale da applicarsi alla bocca del condannato. Parliamo per un attimo di Pfizer. Come stanno andando i conti con il Covid?
Qui c'è la Pfizer l'ha raccontata questa volta, per la prima volta forse si capisce qualcosa, perché pubblicando i dati sulla chiusura del 2020 e le previsioni sul 2021, l'azienda americana ha svelato un po' i conti, per la prima volta si capisce qualcosa dei conti relativi al vaccino che è stato sviluppato in realtà dalla BioNTech, ma le cui vendite e i profitti si generano in modo condiviso con Pfizer. Ora, Pfizer prevede sostanzialmente che dal vaccino anti-Covid possano prodursi vendite per 15 miliardi di dollari nel corso del 2021, ben un quarto dei ricavi annuali della multinazionale, della Big Pharma Pfizer. Ma la cosa forse più interessante è la previsione sui profitti, nel senso che ci sono tre righe del comunicato ufficiale che è stato diffuso obbligatoriamente per ottemperare alle regole appunto della borsa americana, il 10-K che ogni trimestre deve essere pubblicato. Allora, i profitti sono previsti divisi a metà tra Pfizer e BioNTech e si ipotizza che il margine netto di guadagno sul vaccino sia tra il 25 e il 30%, cioè sostanzialmente ben 4 miliardi di dollari. Questi sono numeri dichiarati ufficialmente da Pfizer, che non mancheranno di tornare ad alimentare la polemica sulla questione dei vaccini e dei brevetti, perché lo ricordiamo, alla fine anche Pfizer, come AstraZeneca, come quasi tutti salvo forse Moderna, sono stati molto ingenti i finanziamenti ricevuti dalle autorità pubbliche, dai governi per lo sviluppo dei vaccini, e quindi non si capisce perché, oltre ad avere il finanziamento sull'attività di ricerca e di sviluppo e produzione, vengano lasciate nelle casse delle Big Pharma profitti così elevati che potrebbero essere assolutamente reinvestiti o potrebbero o nella riduzione dei prezzi delle dosi che sono state vendute, oppure per rendere accessibile le dosi ai paesi diciamo meno ricchi. Ricordiamo che finora il vaccino è quasi completamente assente, per esempio nel continente africano e in parte in Sud America. L'unica traccia che si è registrata è la presenza del vaccino di AstraZeneca, il cui prezzo almeno per ora in Sudafrica si è palesato ben più del doppio del valore che almeno ufficiosamente è stato quello pagato dall'Unione Europea, cioè intorno ai 2 euro per dose, quindi complessivamente stiamo parlando di 4-5 euro considerando i richiami. Ecco, in Sudafrica si parla di $5.7 per dose, quindi ben più del doppio rispetto a quanto pagato dall'Unione Europea.
Risposta secca: meglio BioNTech o meglio Beyoncé?
Ma forse è meglio Beyoncé.
Beh, alla faccia del forse. Invece, a proposito di conti delle cose farmaceutiche, McKinsey meno 573 milioni di dollari per colpa dello scandalo degli oppioidi.
Sì, sembra significativo, perché stiamo parlando di Big Pharma, del fatto che le grandi Big Pharma stanno cercando appunto di rifarsi l'immagine, no? Attraverso la lotta al Covid. E bisogna ricordarsi invece del scandalo veramente impressionante legato all'epidemia degli oppioidi negli Stati Uniti. Ricordiamo, un'epidemia che è costata, secondo una stima, tra 400.000 e 750.000 vittime per overdosi dal 1999. Il Financial Times ha una intera sezione del suo sito dedicata allo scandalo appunto degli oppioidi negli Stati Uniti. Finora sono state pagate oltre 20 miliardi di multe dalle grandi aziende farmaceutiche, in prima fila la stessa Johnson & Johnson, che adesso sta annunciando un nuovo vaccino a basso costo. E dentro questo vera e propria bufera c'è finita anche McKinsey, la multinazionale super quotata della consulenza. È dovuta andare a fare un accordo per versare oltre mezzo miliardo di dollari a 47 stati americani per la strategia di promozione degli oppioidi raccomandate alle case farmaceutiche, a cominciare dal famigerato OxyContin di Purdue Pharma, che è stato il prodotto che si trovava sugli scaffali di quasi tutti i drugstore americani e che è stato uno dei corresponsabili di questa epidemia spaventosa che ha colpito soprattutto gli Stati Uniti.
Sono quasi le 9:25 minuti, 3 minuti e poi si chiude. Nel frattempo approfitto per segnalare che dopo Bagnai anche Borghi, che fino all'altro ieri voleva invadere Bruxelles coi sidecar, ha appena definito Draghi un fuoriclasse. Ma per chiudere è arrivato il momento più atteso. Sulle note di El Cielo Zena Coverta Ricamata, la rubrica Veneto che oggi ci porta da De Longhi a processo per insider trading.
Sì, la storia è abbastanza, come dire, nascosta. La famiglia De Longhi, che è molto conosciuta per i condizionatori, le macchine del caffè, insomma tutto quello che riguarda alcuni accessori per la casa, nel 2015 ha deciso di vendere il pacchetto di controllo di Longhi Clima al gruppo Mitsubishi Electric Corporation, e la procura di Milano ha accertato che patron Giuseppe De Longhi avrebbe passato le informazioni preventive rispetto alla scelta appunto di vendita del pacchetto azionario, che ovviamente ha avuto delle ripercussioni molto rilevanti sull'andamento del titolo, alla sorella Alberta De Longhi. Acquisti quindi fatti subito prima dell'annuncio, grossi profitti, e di qui la inchiesta per insider trading, che ora è arrivata a una prima conclusione, perché la procura di Milano ha chiesto una condanna a 1 anno e 8 mesi per appunto lo stesso Giuseppe De Longhi e anche per la sorella Alberta De Longhi. La richiesta di condanna per la sorella non è nota, ma insomma questi sono i due principali destinatari appunto della richiesta del PM Stefano Civardi nel processo con rito abbreviato che si sta svolgendo a Milano, perché ovviamente l'ipotesi è che il reato sia stato compiuto in realtà sulla piazza finanziaria di Milano, essendo la sede della borsa. È l'ennesimo caso di insider trading italiano che si potrebbe chiudere con una piccola condanna sotto i 2 anni di reclusione, a segno che comunque la normativa sull'insider trading in Italia sicuramente non funziona e non è sufficientemente sanzionatoria.
Le 9:27 minuti è finita, ma prima di chiudere una notizia, una rivelazione pazzesca che troviamo sulla home page del Corriere della Sera in questo momento. Memore Migi rivela: sono stato con Barbara D'Urso 4 anni e mia moglie mi cacciò di casa. Vuole commentare in chiusura?
No, assolutamente no, grazie.
Professore, arrivederci, la lascio con le ultime note di El Cielo Zenacoverta Ricamada, che chiude la rubrica Veneto e questa puntata del Giorno delle Locuste. Arrivederci.
Arrivederci, alla prossima.
E a chitarra me fa compagnia.